8, le 8 e 40 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, la puntata del venerdì, quella del giorno delle locuste. Professore, mi segua, ho un piano da proporle, mi dica se è d'accordo.
Mi preoccupo subito.
No, non si deve preoccupare, no, anche perché non glielo impongo, glielo propongo e vediamo se può essere un piano condiviso. È un piano che intende seguire la stessa logica aristotelica di Donald Trump. Trump dice: diamo un sacco di armi agli insegnanti per combattere le stragi nelle scuole. La proposta sarebbe questa: diamo un sacco di dollari ai poveri per combattere il capitalismo nel mondo. Non fa una grinza dal punto di vista della logica. Rispetta esattamente, se lei è d'accordo, firmiamo e facciamo subito la petizione su change.org. Dollari ai poveri per combattere il capitalismo, firmato The Donald.
Va bene, sì.
Pensavo che l'avrebbe accolta con più entusiasmo la proposta.
No, è che non so, innanzitutto...
Entusiasmo è una parola francamente lontana dai territori della sua emotività.
Gli stampi con i bitcoin, questi dollari?
Gli stampi con i bitcoin, no. Cioè, no, qua sta complicando inutilmente la vicenda.
Certo.
No, era di una... Era di una specchiata linearità e alla fine, se invece vuole arruffare un po' tutto, rimanga trincerato nei suoi metodi tradizionali che, ahimè, spiace dirlo, non hanno ancora prodotto risultati eclatanti nella lotta al capitalismo. Le faccio invece una domanda secca che riguarda il mondo del grande universo delle paure. Ha più paura di invecchiare o ha più paura di Juncker?
Forse ho più paura di Juncker.
Ah, quindi condivide la grande paura che oggi vi rimbalza sulle prime pagine dei giornali.
No,
Juncker
non
spaventa
quella.
I mercati e anche il professor Di Stefano.
No, ma non quella, non perché io abbia paura che Juncker spaventi i mercati, perché secondo me Juncker è veramente una mina vagante complessivamente, quindi
soprattutto sul piano delle cravate. Ieri oggi
forse solo per le cravate
c'avevo una cravata azzurrina, azzurro bomboniera o fiocco,
l'alcol testa Juncker quando glielo fanno.
Adesso da qui entriamo nel campo dell'illazione etilica.
No, illazione è famosa.
Hai conclamato che è un beone,
sì, è arcinoto, quindi.
E quindi le dichiarazioni potrebbero essere state fatte sotto l'effetto del whisky.
Esatto, bisogna vedere l'ora, qual è. No, sembra che non sia amante del whisky, ma del vino.
Ah, ho capito. Vogliamo approfondire ulteriormente il versante enologico della vicenda?
No, però,
ci concentriamo?
Però se ci pensi, il versante enologico ha un suo perché. Il versante, come dire, etilico, perché forse ricordiamoci sempre delle vicende che riguardavano Boris Yeltsin, quindi.
E soprattutto in vino?
Veritas.
Perfetto. Confesso di aver avuto un brivido, sì, di paura e di terrore quando ho visto il primo punto della scaletta che mi ha consegnato poco fa, perché ho letto il governatore della Banca Centrale agli arresti per corruzione. Ho detto: mio Dio, Mario Draghi,
ma
non è possibile. E poi invece...
L'avrei vista in settimana al Demone, no? La notizia del governatore della Banca Centrale della Lettonia che è stato arrestato per corruzione, una vicenda perlomeno singolare che è arrivata poche ore, noi ne avevamo appena parlato al giorno delle locuste settimana scorsa.
Cioè gliel'ha tirata? Quindi.
No, non gliel'ho tirata, ma la coincidenza è abbastanza forte, nel senso che poche ore prima avevamo raccontato che la BVL, la terza banca lettone, era finita nel mirino del Dipartimento del Tesoro statunitense perché è accusato di essere al centro di un sistema di riciclaggio internazionale. La BCE aveva dovuto sospendere di fatto alcune attività finanziarie della BVL perché il riciclaggio di denaro istituzionalizzato non poneva più disponibilità appunto operative, e quindi c'era il rischio di un vero e proprio fallimento della terza banca lettone. E poi è arrivata appunto questa singolare inchiesta per corruzione, nel senso che il primo ministro lettone ha annunciato lui in televisione appunto che la polizia aveva perquisito il suo ufficio e le sue proprietà e erano scattati gli arresti per corruzione. Poi è calato un po' il silenzio sulla vicenda e comunque questo è il primo caso di un banchiere che fa parte del consiglio direttivo della BCE, perché con l'ingresso della Lettonia nell'euro, appunto i banchieri, come è noto, fanno parte del consiglio direttivo, e quindi è la prima volta che la BCE deve fare i conti con un episodio di corruzione giudiziaria che investe uno dei membri, appunto, del board.
Tra l'altro, oggi di riciclaggio si parla anche a proposito delle, come dire, della campagna elettorale, ma a questo ci arriviamo dopo. Ma c'è soprattutto la notizia che, con cui apre per esempio Repubblica Online in questo momento, che arriva dagli Stati Uniti, perché ci sono gli sviluppi del cosiddetto Russia Gate. Esatto. Ci sono Manafort e Gates sotto accusa per frode fiscale, ma c'è anche, appunto, il capitolo legato al riciclaggio.
Sì, perché proprio questa notte sono arrivati questi ulteriori sviluppi dell'inchiesta dell'FBI sul cosiddetto Russia Gate, ed è emerso che il procuratore speciale Robert Mueller ha depositato nuove accuse contro l'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, e il suo partner in affari Rick Gates. Sono 32 nuove capi di imputazione che si aggiungono ai 12 depositati contro di loro, e questa volta nelle 37 pagine di accuse viene descritta la macchinazione con cui Manafort e Gates avrebbero riciclato 30 milioni di dollari, soprattutto introiti legati al loro lavoro per il governo ucraino, evaso le tasse per circa un decennio e utilizzato la società di real estate di loro proprietà per assicurarsi oltre 20 milioni di dollari di prestiti in modo fraudolento. Manafort è stato direttore della campagna di Trump dal giugno all'agosto del 2016 e Gates era il suo braccio destro, e quindi ovviamente questa risvolto relativo a il riciclaggio è una novità rilevante dell'inchiesta, appunto, condotta dal procuratore speciale, e si intreccia con i casi che in passato avevano investito, seppur lontanamente, anche lo stesso Trump.
Ancora riciclaggio, che oggi è un po' la parola magica, la parola del giorno, che va a toccare, come si diceva, la campagna elettorale. Lo dicevamo anche in rassegna stampa, coinvolto il presidente del Potenza Calcio, che è anche candidato in Basilicata del Movimento 5 Stelle. Di che riciclaggio si tratta, stando perlomeno alle indagini?
Beh, allora, le indagini sono molto complesse, il tutto parte da una indagine condotta dalla DIA di Reggio Calabria sotto la direzione dei sostituti procuratori Musolino e Tedesco, riguarda le attività di riciclaggio che avrebbero avuto al vertice Antonio Scimone, principale artefice di false fatturazioni e vero regista di queste movimentazioni finanziarie. Dietro apparenti attività commerciali ci sarebbero stati i Barbaro, la cosca, appunto, dei Barbaro, di Nirta, e in particolare il figlio di quest'ultimo, Nirta. Cosa faceva, come funzionava il sistema? L'organizzazione contava su un gruppo di cartiere che venivano sistematicamente coinvolti in operazioni commerciali inesistenti, però anche in compravendite di aree commerciali e soprattutto di superfici per scopi edilizi. Queste attività poi avevano sede in diversi paesi europei, Croazia, Slovenia, Austria, Romania, e non più di anni, dopo un paio d'anni scomparivano e venivano trasferite nel Regno Unito e cessate. Dentro questa dinamica sono entrate, appunto, alcune operazioni invece che riguardano compravendite anche immobiliari, e qui una compravendita immobiliare relativa allo stadio di Siena, che vedrebbe coinvolto, appunto, il presidente del Potenza Calcio, che si sarebbe avrebbe contribuito, appunto, a occultare un giro di compravendite alla fine che portavano a alcuni protagonisti di questa inchiesta complessiva molto complessa, appunto, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla DDA.
Oggi ha un tono più malinconico e mesto del solito. C'è qualcosa che non va?
No, perché? A parte il fatto che sono caduto di nuovo.
Come è caduto di nuovo? Un'altra volta.
Sì, un'altra volta.
Sì, ma ci vuole la badante ormai.
No, ci vuole la stampella.
Ma come ha fatto? Cioè, la lobby delle buche? Altri poteri forti che l'hanno attaccata?
No. Ma sono uscito di casa e sono volato e mi sono distrutto il polso dopo il dito.
Cioè praticamente ormai il suo corpo è un manuale di ortopedia, c'è ancora il dito con l'unghia nera, esatto. Il polso in frattumi.
Il polso completamente nero.
Cioè, avevo capito, cioè, c'era qualcosa che non tornava.
Sì.
E secondo me è proprio quella malinconia dell'uomo che ha capito che
dell'anziano.
Sì, che ormai è finita, che di fronte c'è solamente un orizzonte di declino,
esatto.
Inesorabile.
Esattamente.
No, mi spiace poi doverlo sottolineare pubblicamente, ma c'era un'incrinatura nel tono della voce.
Io ne prendo atto, non nego mai che l'anzianità avanza.
No, l'importante, come dire, è saperlo riconoscere con relativa serenità per cercare di darle ancora, come dire, un po' di carica. Altro riciclaggio, oggi mi ha messo riciclaggio dappertutto,
sì,
questa volta
c'era, meritava,
scusa. Riciclaggio del sollevante.
Sì, riciclaggio del sollevante, perché questa è veramente nuova, è una notizia di ieri che sulla stampa europea non è stata assolutamente ripresa. Di fatto quella che viene chiamata la Financial Service Authority giapponese ha lanciato una vera e propria investigazione ad ampio raggio sulle banche regionali nipponiche. È la prima volta che viene fatta una attività così intensa di intervento appunto sul sistema bancario minore, quello regionale, e sono sotto indagini complessivamente comunque banche che valgono 4 trilioni di dollari di depositi, quindi 4 mila miliardi di dollari complessivi, e queste sono 100 banche regionali. Il sospetto della FSA giapponese è che queste banche regionali siano state individuate per attività anche di riciclaggio utilizzando il sistema delle criptovalute, che in Asia, come sapete, è molto molto vivo e molto vitale, e quindi questa inchiesta sta facendo un certo rumore, perché è la prima volta in un sistema molto opaco come quello giapponese, perché non c'è solo il sistema cinese opaco ma anche quello giapponese, è la prima volta che appunto l'autorità finanziaria nipponica mette il naso in questo sistema appunto di banche regionali molto grande e molto dimensionalmente rilevante.
Oggi sui quotidiani si festeggiano i ricavi top dell'industria che torna ai valori del 2008, ma intanto vedo che è stato lanciato anche un grosso allarme occupazionale, un allarme lanciato dall'erede di Padre Amort, che dice: mancano esorcisti, e dire che ci sono 500.000 persone che ogni anno chiedono aiuto e chiedono di essere esorcizzate, ma i giovani preti sono disponibili, sono sempre meno, e allora che cosa hanno deciso di fare? Un corso riconosciuto dalla Chiesa. Potrebbe, visto che appunto ha di fronte un orizzonte malinconico, potrebbe riciclarsi come esorcista. Pensi
No, grazie, guarda, proprio no, credo
no,
di
ma non
avere...
ma non quel tipo di esorcismo. Pensi a quante famiglie preoccupate perché i figli scapestrati da grandi vogliono fare i broker, e lei li potrebbe esorcizzare.
I broker ancora.
Li potrebbe esorcizzare impugnando un bond della Cirio e lanciandogli dell'olio bio, dicendo.
Sì, va bene, però non mi ci vedo, guarda, come esorcista proprio sono molto distante.
Ma sì, ma è una truffa,
anche... ma anche se
fai il weekend per dell'esorcismo di valori.
Ma non mi ci vedo
nemmeno
a fare le truffe. Non.
100 euro esorcismo, porta a casa 20.000 euro e poi alla fine
così riesco a stampare il giornale.
No, per la badante. Così almeno non cade. Dove eravamo arrivati? Innanzitutto vicino alla pausa pubblicitaria, ma con il riciclaggio del sollevante chiudiamo finalmente la pagina dedicata al tema. Io non so se giocarmi qua al filmone oppure direttamente dopo, ma sì, dai, chiudiamo in bellezza. Dirty Money,
sì.
Finalmente si parla di grande fiction legata agli opachi oscuri.
Grande docu-fiction legata, forse ve lo ricordate, ne avevamo parlato più volte, alla più grande inchiesta condotta sul riciclaggio del denaro dei cartelli della droga colombiani e messicani, che investì nel 2012 HSBC, che è la più grande banca al mondo, a quell'epoca era la più grande banca solo europea, l'Hong Kong Shanghai Bank Corporation, accusata di avere riciclato almeno 800 milioni di dollari, appunto, derivanti dai proventi della droga, più volte in diverse fiction che riguardano in particolare gli uomini del cartello, la fiction che riguardava le vicende, appunto, degli uomini dei cartelli colombiani, ma anche di quelli messicani, apparivano le banche. Questa invece è dedicata quasi integralmente, appunto, a questa vicenda, cioè all'inchiesta su HSBC, viene rilasciata da Netflix proprio in questi giorni, e c'è grande attesa per, appunto, questa che si preannuncia come un successone dal punto di vista delle docufiction sulla criminalità organizzata a livello mondiale.
Le 8:56 minuti, tra poco andiamo in pubblicità, poi come sempre torniamo anche con il professor Santoro per la seconda parte del Giorno delle Locuste, e sarà una seconda parte con scaletta scoppiettante pensata dal professor Di Stefano, in cui si parlerà di sistemi bancari ombra, diamanti, truffe, guerre valutarie ed altre cose ancora. Ma no, è uscita Marianna?
Che?
A Masterchef?
Non so nulla.
No, perché noi guardiamo sempre la prima puntata, poi il bambino deve andare a letto perché sennò viene tardi, e quindi la seconda non la vediamo. E Marianna era la sua preferita, a me non piaceva, ma era la sua preferita. Oggi devo trovare le parole per dirglielo.
Guarda.
Magari lei, che ha più esperienza con i figli, no, dopo no, mi suggerisce.
Assolutamente no.
A me non dispiace comunque se è uscita Marianna, ma è stata... Vabbè. Ha notato come la Klugman è identica alla Merkel?
No, guarda, proprio non lo guardo, non so nulla.
Non so nulla, le tre scimmiette tutte rinchiuse a matrioska nel corpo e nella mente del professor Di Stefano.
Di fronte a queste domande, assolutamente.
Non guardo, non vedo, non so nulla. A tra poco.